Hi. I'm just wondering, have you got any kind of like sort of punky electronica kind of grime, kind of like new wave grime, but kind of maybe like more broken beats, like kind of dubby broken beats, but a little bit kind of soulful? Do you know what I mean? No? Hello? Oh, hi. How are you?
Buonasera, buonasera, come state amici, amici e amiche? Tutto bene? 18 e 11 minuti qui a Radio Parma, 102 e 104 le frequenze FM, ovvero quelle locali per chi si trova fisicamente in zona, ma per chi invece volesse così diciamo ampliare i suoi orizzonti e valicare, no, la soglia, allora ci potete ascoltare anche in streaming sul sito radioparma.it comodamente. Se poi proprio foste impegnati, dici cavoli, o sono appena salito o salita in macchina, però ora devo scendere perché torno a casa, non preoccupatevi, perché tutte le nostre trasmissioni le potete comodamente ascoltare in formato podcast. Se andate sulle piattaforme che offrono i podcast, vedi Spotify, Apple, iTunes, Speaker, ce ne sono una marea, potete cercare, che ne so, Manie di Protagonismo, per esempio, Palla in Tribuna, e chi più ne ha più ne metta. Trovate tutte le nostre puntate in formato podcast. Oggi è martedì 10 gennaio e come tutti i martedì siamo in attesa della nostra Elisa Morini, la bookstagrammer del mio cuore, che ci porterà un libro spettinato, un autore spettinato, una corrente letteraria spettinata, un podcast spettinato, chi lo sa, comunque lo farà. Noi prima però facciamo come sempre la rassegna stanca, ci ascoltiamo un po' di musica e stiamo insieme comunque fino alle 20, tutto questo allegramente, anche se vi piace l'idea, in diretta su TikTok, why not? Viviamo in un mondo multimediale dove una può andare in diretta on air, ma anche andare in diretta streaming su live su TikTok. È un esperimento, così vediamo cosa succede. Cominciamo con un po' di musica buona, perché Paolo Nutini è tornato alla grandissima nel 2022, questo è il suo secondo singolo, a.k.a. Acid Eyes. Into your acid eyes, into your acid eyes, I never told you I loved you, I never told you I loved you and I loved. Into your acid eyes, you did the damage when you were. Giustamente commentavano qui nella live di TikTok che Paolo è troppo per questo mondo. Sono perfettamente d'accordo con Aurora. Questa canzone è stupenda, quindi bene, ci ha fatto piacere ascoltarla. Sono le 18 e 17 minuti e direi di partire con la rassegna stanca, ovvero la rassegna di notizie in cui vi leggo solo i titoli ma non vi spiego le notizie, perché non abbiamo né tempo né necessariamente voglia. No, a parte gli scherzi, poi ovviamente magari nell'arco della puntata leggiamo anche gli approfondimenti, però è per darvi una panoramica di quello che succede nel mondo in questo appunto martedì 10 gennaio. Matteo, studente plus dotato che ha lasciato il liceo, mi dicevano di essere troppo intelligenti e che questo era un problema. Benissimo, direi partiamo alla grandissima. Ma soprattutto Harry, ovviamente si intende Harry, il fratello minore di William, a.k.a. il futuro re d'Inghilterra, le nuove dichiarazioni shock contro la Royal Family. Vi ricordo che oggi esce Spare, il libro di Harry, che dovrebbe droppare la bombetta che fa scappellare col cappello, inteso, tutta la faccenda della famiglia reale, tutti i segreti della famiglia reale. Golden Globes 2023, tutto quello che c'è da sapere, ma anche l'outfit regale di oggi, Zara Tyndall e midi dress che anticipa l'estate. Che sole oggi, amici, non so da dove ci ascoltano. Ciao Barbara,
ciao Flavia, ciao Wiwi, no, non mi, perché c'è la diretta TikTok intanto, quindi salutavo chi scrive su TikTok, Damiano dei Måneskin, festa per i 24 anni ma senza Victoria De Angelis, poi la, vediamo anche a 93 anni la mamma di Carla Bruni pratica il cold plunge ed è in perfetta salute. Io il cold plunge non lo praticherei nemmeno se non ho 93 anni, mi viene un po' così la freddezza nel cuore. Scuola, arriva il docente tutor per i ragazzi con qualche difficoltà. Ah, quindi mi state dicendo che l'abbiamo capita, che no, ci sono delle vie di mezzo tra totalmente performante e con disabilità. Incredibile, nel 2000 ci siamo arrivati, sono molto felice. Alvaro Vitali, oh, questa deve essere bellissima. Alvaro Vitali, cambiavo donne e auto ogni 3 mesi, oggi vivo con 1200 euro di pensione. Alvaro, 1200 euro di pensione, sono una signora pensione, mi sento di dire no questa cosa, però magari mi sbaglio. Harry, sempre lui, che non ha rinunciato al titolo di duca di Sussex, e scopriamo il perché non ha rinunciato al titolo di duca di Sussex. Brasile, mandati d'arresto ai finanziatori dell'assalto. Bolsonaro, presto tornerò, bloccati i conti dell'ex presidente. Ancelotti, io e Gattuso abbiamo avuto problemi, sono cose personali, sono cose personali, scusate. Il Papa riceve Meloni e famiglia, incontro di 35 minuti, ma anche Paolo Calissano, l'ex tutore indagato per peculato e circonvenzione di incapace. Non male come fine di questa rassegna stanca. Se vogliamo, avevo visto qualcosa anche su Boomerissima o Boomerissimo, il programma della Marcuzzi. Ah, Boomerissima, cosa aspettarci dal programma di Alessia Marcuzzi? Ma si chiama Boomerissima, non ho grandissime speranze. Meghan in lacrime a causa di Kate, tutto per colpa del vestito da damigella di Charlotte. Raga, anche basta, no? Su questa famiglia reale. Bene, chiudiamo la rassegna stanca, andiamo in pubblicità, torniamo con la musica, col primo throwback di oggi. Sebastian Yatra insieme a John Legend con Tacones Rojos, ovvero i tacchi rossi di questa donna che a quanto pare li fa impazzire. 18 e 24 minuti qui a Radio Parma, sempre con la vostra vitridente di fiducia, a.k.a. sui social mi trovate come VEE di Valentina. Siamo anche infatti in diretta live su TikTok, se voleste vedere il, no, la parte davanti, cioè me di faccia. Vabbè, avete capito. E dunque, tra l'altro, il prossimo throwback votato dalla live, scelto dalla live. Prima però vi parlo appunto di questa nuova figura che verrà introdotta l'anno prossimo nelle scuole, detto docente tutor, deciso, annunciato dal ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. Io così, a naso, senza sapere né leggere né scrivere, secondo me è una buona idea, nel senso che esattamente non c'è solo ragazzini o ragazzine che hanno con disabilità e poi tutta una enorme categoria di persone performanti, ci sono vari gradi di, no, di difficoltà nell'apprendimento, più lievi, più gravi, eccetera. Quindi vediamo cosa succede. Una nuova figura sarà introdotta l'anno prossimo dopo un periodo di formazione specifica. L'istituzione di un docente tutor per ogni classe è stata annunciata dal ministro dell'istruzione. Sarà un insegnante che dovrà avere una formazione particolare e anche essere pagato di più, e che dovrà in team con gli altri insegnanti seguire in particolare quei ragazzi con maggiori difficoltà di apprendimento, ma anche di quelli molto bravi che magari in classe si annoiano e hanno bisogno di accelerare. Se mi piace, ragazzi, cioè io non sono, però mi piace l'idea, penso che sia una buona idea. Valditara aggiunge: siamo anche riusciti a ottenere dal MEF il consenso per utilizzare fondi del PNRR per pagare docenti e personale ATA impegnati nella lotta alla dispersione scolastica. I piani e gli interventi contro l'abbandono dovranno essere almeno biennali. E ancora, l'insegnamento va il più possibile personalizzato, proprio perché la scuola del merito di cui parliamo deve sviluppare i talenti individuali dei ragazzi promuovendo le attitudini di ciascuno. Ottima idea, voi cosa ne pensate? Se volete commentare e dare insomma il vostro feedback su questa notizia, scrivete al 333 964 9949, eventualmente c'è anche la mail maniedi protagonismo@radioparma.it. noi ci ascoltiamo il throwback scelto da la live di TikTok e sono i Queen. Martedì, scusate, ovvero Elisa Morini che si appresta a microfonarsi. Buonasera.
Ciao Vale.
Come va, cara?
Nubi di ieri sul mio domani odierno.
Nubi di ieri sul mio...
Questa è una citazione colta di una canzone di Elio e le storie tese.
Sì, dell'album Aiutami...
Non mi ricordo.
Era
Italian Room.
Casusus
Cicti.
Le sai tutte, è una fan.
Io sono un gran fan di Elio. Perché la satira e l'ironia fatta in modo intelligente.
Certo, giusto così. Dunque, benvenuta cara, come è stata la tua settimana? Adesso sembra quasi ridondante chiedertelo per via di come hai esordito.
Ieri.
No, adesso nubi.
Ah sì, no, ma è tutta la settimana. Oddio, è solo martedì.
È solo martedì.
Bene.
È bene.
Okay. Però stamattina ho trovato 5 euro per terra e sono andata a far colazione.
Hai fatto proprio bene. Tanto cioè che li potevi investire, no? Chissà che cosa. No,
appunto.
Hai fatto proprio bene.
Ma poi, come diceva mio nonno, ci foderi la cassa coi soldi.
Ci foderi. Amici, il nuovo detto della settimana è: ma ci foderi la... Quando Andrea mi dirà: se spendi troppi soldi, compri troppe, amore, ci foderiamo le casse.
Infatti,
insomma. Bene, quindi ti sei persa di un quarto d'ora, 20 minuti Alex Jones.
I miei amici No Bones. Li ho visti giù.
Ah, li hai incontrati?
Sì, certo.
Ah, ok, perfetto.
Mi ha fatto un po' di teatrino e poi sono salita.
Esatto, quindi poi però lui lo rivedremo, ma un altro martedì.
Sì, in separata sede noi.
Separata sede per appunto nei libri spettinati. Io direi di procedere con Wilderado, Surefire, ci ascoltiamo una canzone e poi ci racconti un po', perché sai che devi elevare, no, qua sempre.
Non ho il libro, però parlo di un libro e di un argomento.
Va
oggi.
Bene, quello che vuoi, ma tu elevi anche quando parli di mozzarella.
Ma capito? Che bella questa cosa.
Wilderado con Surefire, 18:38 minuti qui a Radio Parma e come sempre ricordo le frequenze 102-104, ma giustamente direte voi, se ti stiamo ascoltando è perché le frequenze le sappiamo. Dipende, magari siete in streaming,
Che è più probabile.
Che è più probabile al giorno. No, in macchina effettivamente le persone sono ancora affezionate alla radio proprio FM.
Ci piace questa cosa.
Sì, sì, sì. Infatti
è un po' analogica questa cosa qui, è bella.
Sì, è un po' analogica. Io stessa ho le frequenze, sai, registrate su 1, 2, 3, eccetera, no? E quindi quando c'è la pubblicità in una switch o
la canzone brutta,
brutta.
Mi mettono sui Coldplay, vado a cercare un'altra stazione.
Ecco, esattamente. E dunque, vabbè, settimana un po' difficile, soprattutto perché non so se sapevi che il lunedì, cioè ieri, è l'inizio ufficiale della fine. Cioè è stato proprio ieri che siamo tornati tutti alla vita.
Poi ricominciano le scuole, ti devi svegliare presto. Quindi cioè non hai il carico solo di te che vai a lavorare, ma il carico anche della gestione logistica, famiglia, figli.
Che gioia! Giusto ieri, non per fare polemica, però giusto ieri appunto su TikTok... sono incappata in un video preso da RDS o un'altra radio, insomma, importante, no? Qui questo antropologo spiegava che il kinkeeping, non so se sei familiare.
No, non conosco.
Allora, il kinkeeping è questa, sai che ci piace prendere parole inglesi, farle nostre, specialmente se effettivamente vanno a coprire una lacuna
lessicale,
esatto, no? Quindi che ne so... Gaslighting è ok.
Ghosting,
bravissima. Kinkeeping sarebbe la tutela della parentela, ossia chi nella famiglia si occupa di mantenere il legame.
Ok.
E questo qua diceva: ah, amiche, rivolto a noi altre sfigate, no? Ah amiche, deve essere un antropologo questo. Ah amiche, se vi sentite un po' stanche dopo questa festività, perché avete effettivamente, no, cucinato, preparato,
tenuto
i figli, pacchettini, regali, pulito eccetera, probabilmente perché è vostra responsabilità il kinkeeping.
Grazie al C.
Grazie.
Lo sapevo anche da sola.
Grazie al kinkeeping.
Sì.
E allora ho detto, aspetta, wait a minute, in che senso? E lui sosterebbe che culturalmente la donna, il femminile più avvezzo a la comunità,
cura.
La cura della comunità, mentre il maschile è più orientato verso l'individualità.
Certo, siamo come gli uomini di Neanderthal,
cioè, capito?
Per cui, chiaro.
Bravissima, siamo ancora, le nostre dinamiche familiari rispecchiano ancora l'era cavernicola.
Sì. Il problema è che è un fattore anche culturale, che noi, anche donne avanti, femministe, che comunque lottiamo contro il patriarcato anche nel quotidiano, comunque un bagaglio culturale introiettato che ci portiamo dentro e che automaticamente replichiamo in casa nostra.
Esattamente.
E a volte non ce ne rendiamo conto quando siamo piene fino qua, piene rase, e dici no, forse c'è qualcosa che non è, ma l'abbiamo instaurato anche noi, non siamo solo vittime, siamo anche carnefici di noi stessi.
Sì, ma idem, allora, volendo girarla da un altro verso, l'uomo che viene esonerato a prescindere da questo tipo di responsabilità, tra virgolette, anche lui è vittima. Metti che tra gli uomini ci fosse quello che è super, sarebbe felice di fare lui, cucinare lui, organizzare lui, preparare lui, sì, perché gli piace.
E ci sono.
Magari non dice niente perché sempre per convinzioni, sì, culture. No, non è una cosa da uomo. Oppure no, tu non farla perché non sei capace.
Ci sono tanti livelli di lettura in questa cosa qua. Non è tutto bianco e nero. La grande soddisfazione da una parte è vedere quando ti separi che l'altra persona va a stare in una casa sua e non sa fare niente di quotidiano e ti continua a mandare i messaggi in cui chiede come fai la lavatrice, come fai qui e lì.
Sento un leggerissimo tono di polemica.
No, io rido.
Beh, tu ridi, spero, e gli mandi anche degli emoji con una
adesso
perlacchetta.
Andiamo molto d'accordo adesso che non viviamo più insieme. Te lo dico. Siamo molto amici. Però, per esempio, di contro c'è il fatto che loro escono di casa e sono liberi, perché comunque il compito di cura diventa ancora più nostro. Fanno la loro parte quando hanno la cura dei figli, ma la maggior parte delle cose le facciamo noi. Tipo oggi mio figlio è tenuto dal papà, lo porta a casa mia perché c'è tutto un problema di incastri stasera, e gli ho detto: ho lasciato il sugo sul fornello, ho già pesato la pasta per Samu, fai così, fai cosà. Lo faccio per mio figlio perché deve seguire un'alimentazione precisa, e quindi
se sei in grado tu di seguire quell'istruzione del nutrizionista o chi per lui.
Sicuramente sì, però vedi che sono io per prima che, avendo più tempo, prevengo, quindi è una cosa che metto in atto anch'io, conscia di farlo, ma non spezzo la catena, perché è una forma anche di controllo.
Ma non sono convinta che sia perché tu non vuoi mollare la presa. È una forma di sfiducia a volte dovuta a anni di...
Certamente, okay, in cui ho dovuto gestire tutto perché c'era dello svarione dall'altra parte. Certo.
Capito. Bene, dopo aver, come sempre, aperto in maniera cordiale e gioviale nei confronti dei nostri amici uomini...
E averli portati anche nei fatti nostri personali,
certo,
che è sempre molto bello.
Vabbè, io questo fondamentalmente censuro un po', ma poi è questo che facciamo. Andiamo in pubblicità, poi torniamo sempre qui su Radio Parma e continuiamo a chiacchierare con Leli e scopriamo quale, hai detto, libro? O
sì, non l'ho letto, ma è un libro che esce oggi, un libro bomba.
Ah, quel libro!
Quel libro! Documentari, interviste, libro!
Benissimo, raga, poi lei è esperta della famiglia. Ok, rimanete con noi perché si parla di famiglia reale. Torniamo subito.
Oh my gosh, look at her butt.
Così.
Abbiamo sentito Cosmo, che tra l'altro è stato qui.
Ecco chi è Cosmo, che ce lo chiedavamo noi un po', ma mamme un po' boomer.
No, Gen X, amica mia, non c'è provato.
Cioè, io aspetto Billy Idol in piazza Capodanno.
Se, poi Billy Idol, anche non so, cosa, Bruce Springsteen.
Perché... non esageriamo, però Ferrara l'ha preso.
Billy
Bruce
Idol?
No,
Bruce Springsteen.
Bruce Springsteen a Ferrara a luglio.
Ferrara ha però un'estate sempre molto ricca di concerti. Ha proprio un
cioè... Parma culturalmente. Sì. Potremmo aprire un capitolo.
Allora, diciamo che ce la caviamo meglio con la lirica.
Sì, a me piace molto l'opera.
Esatto,
cioè, nel senso,
siamo più ferrati, abbiamo più iniziative.
Per carità, ho capito, però sembra la città dei miei nonni, Parma.
Se qualche assessore voleste invitare Billy Idol, la fareste contenti la generazione della Eli.
Che tra l'altro lui suonava nei Generation X, quindi proprio
meglio di così, direi che è un cerchio che
si chiude.
Infatti
mi è venuto in mente lui per quello, oltre che io lo voglio sposare, ma
tuttora lo sposeresti?
Ma per carità, certo.
Non è che è invecchiato proprio benissimo.
Ma è già nonno, così avrei anche già due nipoti.
Boh, a posto, perfetto.
Ma scusa, hanno i miliardi, se anche sono alcolizzati o tossici, va bene.
Ma non è così simpatico vivere...
Ma ho capito, ma ormai mi sono fatta il callo.
Va bene, io guarda, ti auguro di avere eventualmente i denari, no? Però non di dover gestire...
No, li vorrei i miei.
Infatti, molto meglio.
Perché se no in alternativa c'è James Hetfield dei Metallica, che si è separato anche lui quest'estate.
Mi
e quindi ho detto, questo è un segno...
Che tocca a me.
Insieme,
noi,
lo stesso mese.
Vedi.
Siamo fatti per stare insieme.
Per la teoria dei gradi di separazione, se qualcuno lo conoscesse... fate presente che la è libera.
Lo aspetto, solo lui, non sono
solo
in cerca,
no,
solo
no,
James
no,
Hetfield,
no.
Accetto.
Brava, questo è effettivamente anche io sto arrivando a un punto in cui non è che se io appunto vi dovessi mollare con Andre, no? Non è poi sono single solo per alcuni molto selezionati, perché sennò sto bene da sola, grazie.
Certo, infatti io dico sempre che sono vedova, che ciò implica una introspezione emotiva non aperta all'esterno, decido io, perché è il modo più semplice.
Implica anche che è morto, sei vedova.
Vabbè, così. Ma quello è un acquisquino, più o meno.
Senti, mi sono scordata quello che volevo dire perché mi hai fatto perdere. No, mi hai fatto pensare alla cosa della vedova. Cosa hai portato? Chi è? Che libro? Cos'è?
È il libro del principe Harry.
Giusto!
Spare.
Allora, infatti, è talmente in hype sto
assolutamente
libro che io questa settimana farò la puntata del podcast a
Ho
tema
visto.
Secondogeniti, perché ci hanno... la sfiga addosso.
Io la farei anche a tema primogeniti, perché avremo dei capitoli da...
Faremo anche addirittura mi hanno segnalato, e noi gemelli?
Aiuto.
E noi terzi, quindi calma, facciamo... Direi che in linea con appunto questo libro, perché non ci avevo mai pensato, ma lui ce l'ha tutta addosso la roba del secondogenito.
Diciamo che lui c'ha anche dei problemi... psichiatrici, si può dire,
di
non risolti
mentale.
Meno male che ha fatto terapia, che a quei livelli con quei soldi puoi anche permetterti, secondo me, un terapista bravo.
No, l'ha fatta, però bisogna vedere quando,
appunto,
quanto,
con
come,
che consapevolezza,
dove,
eccetera. Infatti è questo che mi dico, tutti i problemi che lui si porta dietro adesso sono problemi non risolti. È uscito un podcast molto interessante di Selvaggia Lucarelli, con cui io non sono sempre d'accordo,
come del resto si fa, essere sempre d'accordo non si riesce, però ogni tanto dice...
ci mancherebbe, però è una che comunque non ha peli sulla lingua, è molto puntuale. Ha fatto nel suo podcast una puntata a tema Harry e Meghan, perché ha visto il documentario che anch'io ho visto su Netflix, e sposo parola per parola di quello che ha detto.
Cioè lei sostiene la causa del plagio, perché solitamente il suo podcast parla di plagi. Proprio a me? Proprio a me?
No, si chiama Sotto Sopra.
Ah, è vero che ha quello anche di attualità. Ok,
okay, sì, è quello
sì,
di attualità,
sì,
una puntata da 15 minuti, io l'ho ascoltato mentre mi asciugavo i capelli,
certo,
per dire, leggero, ma che puntualizza di come il problema, che l'avevo detto sui social anche io l'altro giorno, ma lei ha più risonanza, quindi è un po' più... sia stato non un problema di privacy il loro, cioè di Harry e Meghan, di... togliersi dalla famiglia reale, di avere questo problema con la stampa, visto che sono sempre sulla stampa,
sì,
ma un problema di narrazione. il loro problema era di non avere la narrazione della loro storia nelle loro mani, perché quando fai parte di un'istituzione come una monarchia hai anche tutta una narrazione che viene filtrata a favore di quella che deve essere l'istituzione.
Certo, certo. E allora è questo fondamentalmente, lei dice che è questo che fondamentalmente non gli andava bene.
Sì, con tutto il fatto che lei ha i suoi problemi di narcisismo, perché poi sono entrati in campo, chi ha visto, gente del campo che ha visto il documentario, hanno detto lei per questo motivo dimostra una personalità narcisista di tipo così e cos'ha. Uh-huh. Lui problemi non risolti con la figura della madre, certo. Tanto che lei ha cavalcato molto la figura di Diana, certo. Cercando di buttarsi in quel vuoto senza pensare che dall'altra parte c'era una Kate lì già al dovere, dentro il suo ruolo, mai un capello fuori posto, sempre una gestione della stampa
impeccabile.
Never explain, never complain.
Che è di elisabettiana memoria. Senti, ci ascoltiamo Lady Gaga, una Rain on Me con Ariana Grande, perché giustamente me l'hanno chiesta qui dalla live di TikTok, ma poi continuiamo a parlare di questo argomento perché è molto interessante, anche perché se effettivamente la loro è una relazione disfunzionale, poi ci sono tutta una serie, no, di aspetti.
Beh, secondo me, io che non sono una psicologa, a vederli secondo me sì.
Bene, Rain on Me, ma rimanete con noi. 18:58, siamo quasi alla chiusura di questa prima ora insieme, qui con la nostra Eli, Elisa Morini, la bookstagrammer del nostro cuore, che potete trovare sui social come La Spettinata, che giustamente ci sottopone come libro spettinato di oggi, ma non per popolarità, perché è molto popolare, sarà sicuramente un best seller, esatto. Spare di Harry, come si chiama di cognome?
Harry Mountbatten Windsor.
Mountbatten
è il nome di Filippo. Quando lui si era sposato con Elisabetta, hanno fatto in modo che la famiglia prendesse anche il suo cognome, se no, essendo reali, avrebbero preso il cognome Windsor, che è quello di Elisabetta.
Però ha detto, no, voglio anche il mio.
Mountbatten Windsor.
Oh.
E quindi tutti da Carlo, William, Harry, i loro figli, tutta la discendenza dalla regina in poi, sì, quindi anche sì, i suoi sì. Quattro figli si chiamano Mountbatten Windsor.
E quindi per sempre adesso nel yes. cognome ci sì. sarà anche quello di Filippo.
È una dinastia tra virgolette nuova.
Ok. E quindi sul libro ci sarà Harry.
No, Principe Harry, giustamente.
Firmato Principe Harry. Perché comunque
marketing aggressivo comunque.
Perché comunque, ma lui non è principe se è il secondo.
Sì, perché adesso è figlio di un regnante. Adesso è diventato principe.
Raga, però c'è una burocrazia nella...
Io consiglio sempre di seguire Marina Minelli, perché ha Instagram, giornalista Royal, una dei massimi esperti
lei
in Italia,
è ferratissima.
Che racconta anche di tutti gli ordini, i titoli nobiliari, come si trama, i gioielli della regina, i diademi, è bellissimo.
È un mondo complesso.
Sì, conoscerlo molto bene, infatti io sto andando un po' a braccio, ricordandomi le lezioni della Marina.
Quindi, firmato Principe Harry, si chiamerà Spare,
il secondo.
L'hanno tradotto con il secondo in italiano?
Guardiamo la copertina.
Perché ieri con Luca discutevamo di questo. Spare in inglese non è proprio il secondo.
No, il minore. Pare che la copertina di Mondadori sia questa qui. Principe Harry il minore.
Perché
minore deprezza ancora di più la figura.
Brava. Spare invece non ha necessariamente una connotazione di
diminutiva.
Esatto, ha una connotazione di avanzo. È una cosa in più.
In più.
Capito? Quindi vorrei essere seduta perché in questo caso mi fido, sono sicura che sarà stato in mano a degli adattatori, dei traduttori eccezionali, perché è un libro importante, no? Avrei voluto assistere alla conversazione che c'è stata per decidere la traduzione del titolo,
certo.
Perché in inglese spare, per esempio, do you have a spare pen? hai una penna in più, capito? Oppure per antonomasia è la spare tire, che è la ruota di scorta.
Ok.
Che scorta non è minore, è in più.
Certo.
Quindi c'è tutto questo discorso linguistico che, come vedi, mi agita moltissimo.
Che comunque è una cosa interessante, perché
molto.
Chi non è addentro al lessico inglese, a tutte le sue connotazioni, poi ha delle difficoltà, perché anch'io davo di...
Il minore...
Io ho pensato allo sparring partner.
Anche.
Spare sparring.
Anche, certo.
E quindi il compagno, cioè l'altra parte, cioè il gregario, no?
Sì,
io l'ho inteso così.
Sì. Anche lì, vedi, è quello in più con cui puoi combattere per provare,
certo.
Capito? Oppure fare box, sparring partner.
Che potrebbe essere una... cioè una cosa positiva, nel senso che questi due fratelli sono nati insieme e chi più di loro due capisce quello che hanno passato,
certo,
come
nessuno,
figli,
esatto.
All'interno di un'istituzione, quando erano già dei ragazzi degli anni 80 e anni 90, che hanno perso questa,
chiaro,
madre famosissima, quindi hanno passato più o meno la stessa cosa, uno come erede al trono e ovviamente con un tipo di educazione e un occhio in più su quelli che erano i suoi doveri, ovviamente differenti. Qui
e
non
un
si
carattere diverso e
assolutamente una... sì, anche quando hanno perso la madre avevano due età differenti,
esatto.
Ma è proprio il fatto che li hanno tirati su insieme, ma in modo diverso,
esatto,
perché uno
esatto.
Erede al trono e l'altro non lo è. Non ho mai capito questo bisogno di andare contro il...
Non lo cioè, so, se, secondo me lui se, è come...
Poteva ritirarsi in buon ordine.
Sì, sì.
Visto che l'ha tanto sbattuta su un problema di privacy e di questa stampa. Poi insomma parleremo anche
sì.
Del documentario, perché sono venute fuori un paio di cose che io... cioè, da esterna dicevo, ma cosa dicono? Che dimostrano invece di far così.
Noi abbiamo la nostra solita pausetta. E finisce la live di TikTok. Saluto chi ci ha seguito fino adesso in live, può ascoltarci in streaming su radioparma.it. Ci sono le notizie GR nazionale, GR locale, un pochino di pubblicità, ma poi torniamo sempre con Leli e continuiamo a parlare di Spare, ovviamente il libro che esce oggi. Esce oggi anche in Italia?
Scusami, parto le musiche.
Esce oggi anche in Italia,
sì,
ok?
In tutto il mondo.
In tutto il mondo. E il libro del principe Harry, è firmato proprio principe Harry. Torniamo fra qualche minuto. Gian Maria, che detto così ho detto, ma chi è Gian Maria? Cioè, da una parte mi fa un po' ridere quando ti scrivo, perché Elisa ormai è Elisa e quindi può essere Elisa... E tutti noi sappiamo che è Elisa.
Io.
Chi? Ah sì, tu, giusto. Giusto. Ma Gianmaria, dici, chi cavolo? Invece Gianmaria, a quanto pare, è un ex X Factor, Eli. Lo abbiamo scoperto ora. E questa è la città che odi. Noi siamo nella seconda ora di Mani di Protagonismo. Con noi c'è Elisa Morini, la nostra bookstagrammer del cuore. E giustamente... visto che esce oggi, è stato in super mega hype per tutte le varie notizie che sono trapelate prima ancora che uscisse, parliamo di Spare, il libro del principe Harry.
Sì.
E dunque, vabbè, abbiamo detto il titolo in italiano, Il minore. Io farò delle perché a sto giro non, ma più che altro per soggezione, cioè non me la sento di dire hanno tradotto male, avranno delle ragioni, esatto, avranno fatto una scelta. Voglio capire come l'hanno fatta, perché per me Spare è un'altra cosa. Però detto questo, è una biografia da anni zero ad oggi?
Sì.
Ok.
Penso di sì. Okay. Io non l'ho ancora comprato,
certo.
Perché esce oggi, non l'ho ancora comprato, non ho letto l'ebook. Ovviamente mi sono buttata dentro tutte le anticipazioni, perché pare che 4-5 giorni fa sia uscita per sbaglio l'edizione spagnola.
Per sbaglio, vero?
Certo, come sempre, conoscendo l'editoria. Quindi hanno preso il The Guardian, il Daily Sun, tutte quelle testate lì, hanno preso il libro, l'hanno tradotto al volo,
certo.
Per quello che gli serviva, e sembra che siano venute fuori tutta una serie di indiscrezioni. di cui parleremo.
Guarda, non è solo l'editoria, anche la discografia.
Certo, si crea questo caso. Oddio,
è uscito prima.
L'hanno rubato, è come i sex tape.
Sì, esatto.
Guarda caso c'è sempre un ladro che si intrufola e ruba dei video dentro le cassaforti o sotto le assi del pavimento, poi le mettono online. La tipa in questione, perché di solito è la femmina che piange,
certo,
detta proprio così,
sì,
però
l'uomo invece
trend topic per mesi.
Per mesi e mesi. E carriere intere fondate su.
Pensiamo
queste...
a Pamela Anderson e Tommy Lee, che ancora si parla del filmino di Pamela Anderson e Tommy Lee, che risale al 96-95.
Sì, ecco. Forse se ne parla ancora perché è stato il primo. Poi
è stato
dopo...
il primo e ha creato un caso. Poi guarda caso tutti sono venuti fuori con una cosa del genere.
Un buon publicist. Leggevo oggi che Kim Kardashian, adesso non mi ricordo a quale evento, è stato praticamente rovesciato addosso tutta una roba di fiori, no? Che non è una cosa sgradevole, cioè nel senso, ok, no, l'idea è che facesse questa scena in cui lei fosse presa alla sprovvista.
Ok, invece era tutto...
E invece era tutto pilotato.
Calcolato,
lei,
ok.
Le Kardashian sono le regine di questo tipo di stunt pubblicitari, no? E quindi non ci stupisce che anche Spear sia liccato prima che uscisse. Io il titolone che ho letto è le nuove dichiarazioni shock contro la Royal Family, non so se è questo che hai letto,
sì,
anche
ci
tu.
Ci sono proprio degli episodi di vita privata che gettano una nuova luce su questo rapporto che lui aveva col fratello, il rapporto col padre, che ricordiamo che adesso è re. Allora, questo libro è stato scritto quando ancora la regina Elisabetta era viva, mm-hmm, nel senso che loro hanno sempre avuto un progetto di narrazione, quando non ce l'hanno, non gliel'hanno fatto fare, si sono sganciati dalla Royal Family volendo mantenere i benefit senza dare il contributo.
Sì, perché tra l'altro lui ha tenuto il titolo Duca,
sì,
di
ma non so se adesso gliel'hanno tolto di Duca di Sussex, perché so che loro li usavano su Instagram, perché una delle lamentele di Meghan era e mi hanno fatto chiudere la pagina Instagram. È un problemone.
Aspetta, cioè lei aveva Duchess of Sussex e quindi gliel'hanno fatta chiudere?
No, lei aveva il suo personale come attrice, quelle okay, cose lì. Quando è entrata nella Royal Family, giustamente tu non hai più la possibilità di avere dei canali social tuoi, dei blog come lei aveva. Puoi fare tutte quelle cose tipo madrina di eventi di beneficenza, di associazioni, così, perché tu diventi un working royal.
Ok.
Quindi vuol dire che tu nelle cose pubbliche rappresenti la regina.
Certo.
Questa è una cosa che si perde, sembra che l'istituzione sia fagocitante della personalità di ognuno, ma tu quando entri lì e sei un working royal, tu rappresenti la regina, ti devi comportare in un certo modo e sottostare a certe regole.
Quindi la questione qual era? Che lei dal suo, tra virgolette, personale non avrebbe giustamente potuto, che ne so, fare le storie sono in cucina che ci facciamo un sandwich con Elisabetta.
Esatto, okay, assolutamente, okay. Non si poteva fare. Questa cosa ha cominciato a mandarla in crisi. Quando si è messa con Harry...
Quindi tutto il suo casino perché le hanno chiuso Instagram.
Fondamentalmente è partito da lì. Quando lei si è messa insieme...
però, in questo...
Beh, lei è
una millennial, la capisco. Toglietemi tutto, ma non Instagram. Però.
Guarda, lei quando si è messa con Harry ha detto che lei non sapeva chi fosse Harry.
In che senso? Non
cioè,
sapevo.
Ma secondo te? Tra l'altro, una che ha vissuto ossessionata da Diana, quando ancora Diana era in vita. Quindi, insomma, è impossibile che non lo sapesse. E insomma, è successo tutto sto casino. E quando c'erano i giornalisti, che ovviamente, come si sono fidanzati, hanno fatto come con Kate, l'hanno tampinata, si appostavano sotto casa, lei agli inizi usciva, si metteva lì e chiacchierava con loro. Per dirti la ricerca di popolarità di questa persona. Poi da un certo punto la stampa è diventata un problema. Oddio, un problema non solo di privacy ma di sicurezza, perché faranno come mia madre.
Certo.
E lei ha cavalcato questa cosa. Poi c'è stato lo split, si sono allontanati. Ma loro fin dall'inizio hanno cominciato a registrare un sacco di momenti della loro vita privata, già 3 o 4 anni fa, in ottica. Cioè c'è tutto un progetto dietro.
Sì, allora, esatto.
Cioè guardando tutta la tempistica e la cronologia, c'è un progetto dietro. Non hanno cominciato 6 mesi fa con l'intervista a Oprah Winfrey.
No. Allora, io del documentario sono riuscita a vedere solo due, tre puntate, perché
sì, ma poi è pesissimo.
Dopo mi ha dato un po' noia, perché io lo dico sempre, amici, quando escono i documentari dovete sempre guardare da chi sono prodotti. Sì, sì. Viviamo in un momento storico in cui i documentari ce n'è a bombazza, e uno dice: ah, è un documentario, quindi è oggettivo. No, fermi. Se è prodotto dai protagonisti, non è oggettivo. L'ha fatto anche Katy Perry, l'ha fatto Beyoncé.
Certo, quindi passa la narrazione che vogliono che passi. Non si parla dell'ex marito di...
Brava, di... con la questione di Britney adesso, no? Mi hanno segnalato che è uscito James vs Britney su Disney Plus, adesso non mi ricordo. Ho detto: calmi però, perché ne sono usciti altri due e in nessuno di quei, cioè, perché tutti vogliono sapere lei cosa pensa, lei cosa dice, però bisogna vedere chi li ha prodotti, perché se lei non li ha approvati, se lei non ha dato il consenso, non sono farina del suo sacco, no. Capito? Quindi non è che possiamo fidarci ciecamente, e effettivamente, e io non ho l'astio che ha Lely nei confronti di Meghan e Harry, ero abbastanza neutrale, ti dirò. Cioè, capisco lei, capisco loro, capisco in generale.
Ma per alcune cose forse ci sta, per alcune cose forse ci sta.
Ok, capisco una donna che di età simile alla mia, con una carriera di successo, con una serie di cose.
Però lei l'ha fatto per le motivazioni sbagliate,
di andare.
Tu non stai, non stai sposando una persona normale, e lo sai.
Adesso qua parliamo anche di questo, perché è un tema interessante. Però in generale era un po' il documentario è ufficialmente una autosviolinata nei loro stessi confronti. Poveri noi, noi siamo buoni, bravi e vittime dei cattivi con la con la corona e dei media. Non è proprio così semplice,
no.
E c'è la pubblicità che è partita così autonomamente. Torniamo, e come vedete c'è un sacco di qui. Rieccoci, amici e amiche, io e Lely, siamo veramente come si dice, prese da questa,
un po' in polemica.
No,
io sicuramente,
lei in polemica, io lo trovo finalmente trovo interessante parlare della famiglia reale, perché se ne parla in chiave di salute mentale, cioè
certo.
Al tempo di Diana, quando lei effettivamente fece quella famosa intervista alla BBC eccetera, non si parlò mai nel modo giusto del problema della salute mentale,
certo,
di Diana.
C'era una consapevolezza culturale anche diversa,
totalmente diversa, sì. Cioè lei ha spiegato a modo suo, anche proprio con i mezzi che probabilmente aveva, il suo problema col cibo e la depressione, ma è stata presa per la solita pazza.
Poi, su probabilmente questo, anche i rapporti all'interno della family sono rapporti freddi.
Capito? Ecco, un
po'... Non che non si vogliano bene,
no,
ma proprio nell'espressione esteriore.
Già so inglesi, Eli, cioè te li
appunto,
vedi gli inglesi, capito?
Certo.
A dire: scusa, ti vedo un po' provato, vuoi parlarne? Non esiste,
no,
cioè, non è
no,
proprio una cosa. E quindi io ho capito questo, cioè loro, anche senza malizia o cattiveria, lei era, come spesso accade nelle famiglie, quando c'è un membro della famiglia che non si inserisce, non riesce a entrare nel ritmo, nel groove della
certo,
famiglia, per una serie di motivi, no? Caratteriali, di salute, loro facevano di tutto per arginare questo problema
e buttarlo un po' sotto il tappeto.
Brava.
Per non affrontarlo
involontariamente nel modo sbagliato, che esasperava sempre di più,
certo,
lei, portandola a spiraling fuori controllo. Ma questo era anni 90. Oggi c'è un pochino più di consapevolezza su certe tematiche. Lo stesso Harry nomina e parla di terapia, di cose di cui lui ha avuto bisogno di parlare per gestire l'ansia, eccetera, eccetera. E quindi è interessante come anche loro,
sì,
dall'alto dei cieli, dei palazzi e delle, no, delle poltrone, dei troni reali, abbiano lo stesso tipo di casini, problematiche.
Se non di più, perché tra l'altro noi siamo dei poveretti, ma siamo liberi.
Sì, sì.
Noi
certo,
possiamo fare fondamentalmente quello che ne abbiamo voglia, senza render conto a nessuno. Abbiamo bisogno, siamo consapevoli di voler andare in terapia, lo facciamo. Loro devono avere un aspetto, se siamo consapevoli.
Attenzione però al contesto.
No, no, certo. Però loro invece hanno una vita pubblica e una vita privata.
Certo.
C'è sempre uno scollamento. Bisogna sempre stare attenti di quello che esce fuori di quello che sembra.
Chiaro, chiaro, loro non possono...
Non è il primo fratello minore della storia che ha avuto un po' da fare. Cioè, anche la principessa Anna, che è la seconda rispetto a Carlo, ha avuto i suoi problemi. Poi cosa ha fatto? Ha fatto mente locale, perché era la seconda, l'eterna seconda. Una volta, cioè fino a che non è cambiata la legge nel 2015, si passava il trono, erede era il figlio del regnante, ma di sesso maschile. Se Anna fosse nata prima di Carlo, non sarebbe stata regina, sarebbe stato il primo figlio maschio.
Ah, perché Elisabetta invece, per forza di cose, perché erano due femmine, l'ha preso il trono.
Assolutamente, infatti, okay, esattamente. Okay, okay. Se avesse avuto un fratello più piccolo maschio, sarebbe stato lui. Dopo è cambiata la legge, per questo, per esempio, i figli di William, Charlotte è comunque seconda rispetto a suo fratello e prima rispetto all'altro, perché è la seconda figlia. Okay. Non va in coda, cioè, rispetto ai maschi.
Ok, detta così. Okay.
Quindi Anna non aveva possibilità di diventare regina, ma ha sempre subito questo ruolo di seconda, di non essere pompata come l'erede al trono, di non poter fare però quello che la libertà che hanno i secondi, certo, figli, perché sono all'interno dell'istituzione. A un certo punto però, facendo tutti i suoi sbagli di vita, i divorzi, questo e quell'altro, ha tirato i remi in barca ed è diventata la working royal più appassionata. Ha ritrovato il rapporto con sua madre e ha rappresentato benissimo l'istituzione, tanto che tra lei e il padre Filippo di Edimburgo, che era un po' la sua preferita, si dice, c'era questa gara a vedere alla fine dell'anno quanti eventi da Working Royal avevano fatto, rappresentando la regina. Quindi c'è stata un'evoluzione di questa persona all'interno dell'istituzione, mantenendo la sua personalità.
Certo.
Ho visto una diretta su Instagram che dicevano, se Harry avesse chiesto alla zia, perché era nella stessa identica situazione sua, anche un confronto, non che non sarebbe venuto fuori questo problema, ma avrebbe capito che c'era qualcuno che capiva la sua posizione.
Certo.
Perché poi c'è stata l'indiscrezione del fratello che l'ha picchiato, a parte che chi è che non si picchia tra
fratelli?
Cioè,
certo,
normalizziamo questa cosa, perché io ho sentito anche commenti, ah, allora William è un violento,
no,
vediamo se è in grado di poter essere un re. Cioè, ragazzi...
No, esatto, come dici tu, la posta in gioco è sempre altissima, perché se due, per dire, che ne so, due attori, mettiamo, no, che comunque hanno una grande visibilità, gli Hemsworth, sì, viene fuori che si menavano da piccoli, tutti si fanno una grassa risata,
e certo,
e finisce lì, no? Se William faceva gli scherzetti, perché penso di questo si tratti.
No, e sarà arrabbiato per via di Meghan. Quando hanno cominciato, lui l'ha picchiato dopo, buttandolo per terra. Lui ha detto, sono finito sulla ciotola del cane e mi è finiti i cocci nella schiena. Cioè ha fatto una scena un po' strappalacrime. Allora,
un posto al sole, raga.
Con tutto che William dopo gli ha detto, e mi ha strappato la catenina, sai, probabilmente, sì, strattonandolo. Però dopo è uscito dalla stanza e è ritornato dentro scusandosi.
Aveva perso la brocca, William?
Ha perso la brocca. Quindi io ho sentito commenti tipo, ah no, è un problema di gestione della rabbia. Io,
no, cioè, gli sono girate le balle, perché a noi non ce lo fanno vedere, ma i sentimenti, poveretti, alla fine,
certo,
c'è.
Avranno litigato con suo padre e sua madre quando c'era, ed era il momento, ed erano adolescenti. Litigano tra di loro, litigano adesso. Anche io discuto con mio fratello adesso, abbiamo 40-45 anni. Cioè, sì, è normale, normalizziamo questa cosa. Lui ha preso degli elementi anche di vita quotidiana, di scontri più o meno pesanti, e li ha sbattuti sulla stampa volendo buttare una luce, perché lui dice, io vorrei riconciliarmi, ma come fai?
È molto difficile adesso, molto difficile, Harry. Già quando lo fece la mamma, che erano un po' tutti impreparati appunto a questa, sì, sua, le rivelazioni della mamma, lui deve aver pensato, faccio anch'io, cioè, non so, mi immagino lui, quello che leggevo ieri da una publicist che seguo, molto brava, e che nell'intervista che lui ha rilasciato a questo Andrew Cooper come, sì, prima intervista promozionale del libro, che lei dice, io ho visto proprio nei suoi occhi il bambino ancora traumatizzato, che non ha elaborato il lutto, che non ha bene ancora, sì, risolto la figura materna appunto mancante. E lui, questa mossa del libro assomiglia molto a quella della madre,
certo,
che non si sentiva ascoltata e quindi è andata così d'impeto alla BBC senza passare, no, ad altri canali. È un argomento, cioè,
io sono molto appassionata perché poi è un po' gossip anche, voglio vedere cosa succede,
ma è famiglia, ma è attualità, è tanta,
sì, cioè,
roba.
Da una parte mi viene da dire succede in tutte le famiglie, cioè anche la famiglia, la royal family è comunque una famiglia con più problemi sicuramente dovuti a quello che fanno, però cioè normalizziamo anche le scazzottate tra fratelli.
Sì, posso dire questa cosa, forse quello che mi verrebbe voglia di dirgli a Carlo in genere, perché adesso è lui, no, in teoria che comanda, perché
sì,
Elisabetta,
baratta, certo,
non c'è più, o i vari capi marketing e compagnia che andavano, vorrebbe dire, secondo me è arrivato però forse il momento di far vedere in una luce meno pomposa, proprio più siamo persone normali, siamo persone,
no,
anche
l'istituzione vive,
no,
in quanto istituzione,
non si
vive in quanto istituzione,
ma l'istituzione può essere anche un po' più familiare,
diciamo che hanno sbagliato, cioè nel senso loro avrebbero potuto gestire questa cosa all'interno dell'istituzione pian pianino con un esempio differente, senza fare tutta questa scenata dicendo una cosa dimostrandone un'altra.
Questo tu dici,
gli Obama e i Clooney hanno preso le distanze da questa cosa qua. Michelle Obama non li ha invitati alla promozione del suo secondo libro.
E
in teoria sono amici.
Obama è la regina dell'America, lo sanno tutti, no?
Tra l'altro aprirebbe il problema del nero americano di cui lei si fa così tanto portavoce, un'altra esponente dei neri americani che era anche una first lady non l'ha chiamata perché c'è questo problema qua adesso.
Salutiamo Cristina che ci sta ascoltando.
È la Cric, immagino.
Non so dove stia andando o cosa stia facendo, ma la salutiamo.
Ho visto la storia su Instagram.
Esatto, anch'io per questo, mica per... Dunque, sì, si stanno aprendo 114.479.000 dibattiti appunto su chi sta dalla parte di chi si sente più, diciamo, si riesce a relazionare meglio con Meghan e Harry, chi con Kate e William. In tutto questo intanto il libro venderà un botto e
io lo leggerò ovviamente. io per esempio non sto neanche dalla parte di William e Kate, cioè a me lei
però
piace,
tu sei,
però
tu sei più del...
sono più,
sei un po' conservatrice in questo.
Assolutamente sì, sì. No, su questo
sei l'unica cosa tra l'altro in cui sei un po' conservatrice, perché tutto il resto sei più punk e reazionaria. Però
infatti pensa alla dicotomia,
la regina famiglia reale deve essere così e non deve cambiare.
No, assolutamente.
Capisco che per molte cose sia una di quelle certezze, no, di cui nella vita abbiamo bisogno, ci piace magari che rimanga. Come sai quel set da te della nonna nell'armadietto?
Quelli che io colleziono,
brava,
ovviamente.
Ecco, quando ce l'hai bello tutto, no?
Sì.
Così, che vuoi che rimanga lì così, lo vuoi lucidare ogni tanto.
Ma non lo usi non per lo paura usi. Che si sbecchi e si rovini.
Però, ripeto, io credo che anche per l'opinione pubblica non perderebbero punti se fossero appena più umani che te, William.
E poi secondo me sono molto umani, sono un po' come i dei dell'Olimpo che hanno tutte le debolezze.
Harry Meghan ha voglia,
guarda anche quando hanno nominato re Carlo, che ha fatto tutte le firme, come si è incazzato quando non si è aperta la penna, quando il suo segretario non gli ha spostato il portapenne. Nel senso, io ho goduto, l'hanno criticato, io ho goduto molto perché dicevo guarda come sono normale, cioè si incazzano anche loro.
Brava. E infatti Carlo, di tutta sta, che a me lo sai benissimo è scorpione, lo odio, lo detesto, però il grande terrore della regina, di lui re, era proprio che non fosse in grado di mantenere quella plomb che invece lei ha sempre mantenuto, e ci aveva ragione lei.
E sai, lei tra l'altro un toro, quindi terra,
capito,
la solidità. La
prima cosa che ha fatto è stato incazzarsi con una penna, gli ha macchiato
la mano, ma poi ha avuto proprio questo gesto di stizza che io ho goduto da Dio vederlo proprio da un re. Allora, il problema di questo libro che io mi sono chiesta è: lui lo ha scritto, anche il documentario è stato girato e scritto prima della morte della regina. Se la regina non fosse morta l'8 di settembre, oggi il 10 gennaio, no, invece sì.
Usciva lo stesso.
Il problema è quello, tanto che quando lui si è accorto che sarebbe uscito, cioè anche qua adesso l'ha raccontata, ha cercato in tutti i modi di farlo ritirare dalla casa editrice, ma ormai gli accordi erano stati presi, cioè adesso sta cercando, di, quando gliel'hanno fatto notare, di salvarsi in corner. Io sono convinta che l'avrebbe fatto uscire lo stesso.
No, e allora aspetta, e perché allora avrebbe dovuto tentare di ritirare l'uscita, di bloccare l'uscita?
Perché secondo me è stupido.
No, aspetta, ferma. Allora lui
ha scritto prima. Ha scritto lui, cioè il ghostwriter, certo, che è lo stesso, certo, che ha scritto Open di Agassi, il libro, la biografia di Agassi.
Perfetto.
Hanno scritto questo libro. Cosa vuol dire? Che lui o una casa editrice si sono sentiti.
Chiaro.
C'è stato un acconto di $300,000 per farla, solo l'acconto. Che no, loro dicono sia andato in beneficenza. Ok.
Sì.
Quindi poi prenderà anche le royalties sulle vendite. Perfetto. Quindi il libro è stato scritto con un ghostwriter pagato dalla casa editrice, che è andato a casa loro, gli ha raccontato le cose, lui le ha tutte ovviamente romanzate.
Certo.
Quindi c'è una parte. Poi c'è stata la revisione, quindi Harry avrà letto
la versione finale,
okay?
Certo.
Tra l'altro c'è il problema di aver ucciso 25 talebani, il fatto che l'abbia dichiarato, quindi adesso c'è
anche
il bollino rosso in fronte.
Anche di aver pippato, perché
sì,
in America per la green card sono pesanti. E,
infatti, poi c'era il problema, mi sono vestito da nazista e me l'hanno detto William e Kate. Sì, ma tu hai 20 anni e non ne avevi 12.
Bravo Nado.
Nel senso, cioè sembra sempre colpa degli altri, tutto il libro sembra colpa degli altri,
okay.
Lui inconsapevole, vabbè. Quindi questo libro è stato scritto quest'estate, era già pronto in agosto.
Ok.
Con uscita il 10 di gennaio, cioè quando gli hanno detto che poi il libro...
Era già la data prevista.
Gli avranno detto, magari gliel'hanno detto ad agosto, gli hanno detto guarda che lo faremo uscire a gennaio, tempo di revisionarlo, la copertina e tutto, e prepariamo il terreno. Quando lui ha detto che si è accorto che però, sai, visto che c'era mia nonna, allora cosa l'hai scritto a fare? Aspetta che muoia direttamente lei. Loro l'hanno scritto prima con lei ancora viva, in ottica di farlo uscire. A un certo punto, perché comunque lo sapevano a Buckingham di questo libro, o ci sono state pressioni eccetera, lui ha detto ho fatto in modo, questo è quello che dice lui, di far ritirare l'uscita del libro, ma ormai le cose erano andate troppo avanti, i soldi erano già stati spesi, il libro, insomma c'erano anche delle cose contrattuali, non è che perché lui è un principe,
certo,
può fare quello,
certo,
che ne ha voglia con la legge, perché un contratto è roba di legge, cioè delle leggi della normativa, e quindi il libro è uscito lo stesso, quindi tutti gli hanno detto beh vabbè, però se tua nonna non fosse morta 3 mesi fa, cioè si sarebbe trovata anche questa cosa qua.
Ho capito adesso, ho capito.
Cioè, c'è dell'ingratitudine anche.
Sì.
La mancanza di rispetto. Le cose le si possono fare, ci si può ritirare, secondo me, dalla Royal Family. È successo anche in altre famiglie.
Chiaro.
Tipo quella svedese, quella spagnola. Si sono ritirati a vita privata e nessuno ha fatto scandalo.
Beh, anche lo zio di Elisabetta.
Poi lui ha rotto sempre un po' le balle per i vari titoli, ma questo è un altro paio di maniche.
Sì.
E quindi insomma si vede che in ogni generazione c'è un Edward.
Sì, ecco, detto con una stizza incredibile. Andiamo al volo in pubblicità, torniamo fra qualche minuto. Hey, 19.49, sempre qui a Mani di Protagonismo, ancora 10 minuti insieme con la Eli dall'altra parte dello studio, che viene illuminata un po' come una Madonna risorta, una visione. Ecco.
È strana questa luce rispetto
e infatti
alla solita.
Non c'è la solita, perché la Simo aveva appunto una band ospite e si vede che ha reputato di illuminare così la stanza. Io ti vedo esatto questo faro in testa, che sembra un'abduzione, si chiama,
sì,
quando gli alieni ti portano via.
Meno male
via.
Che non ho una torcia sotto al mento,
brava,
che sembra...
Brava.
Un horror.
Non è horror il genere, o meglio, chi lo sa, forse per qualcuno, secondo me, della famiglia reale sarà un po' horror il libro del principe Harry, che esce oggi. E dunque, no, appunto, vedevo questo articolo con le dichiarazioni che andrebbe shock, dichiarazioni shock che andrebbero, sono trapelate già dall'uscita del libro. Nell'intervista a Tom Bradby per ITV, Harry ha precisato: amo la mia famiglia e sempre l'amerò. Nulla di ciò, ma... che dichiarò in Spare è stato scritto con l'intento di danneggiare i miei parenti.
Beh, insomma, vabbè.
La lista di attacchi ai Windsor contenuta nel tomo sembra smentire le sue dichiarate buone intenzioni. Comunque, anche in televisione il principe ha voluto togliersi dei nuovi sassolini dalle scarpe.
Ma... è stupido, pensa che la gente sia stupida?
No, allora, la vera domanda che ti faccio è: ma secondo te, quindi, perché io sto percependo questo da te, lui è manovrato da Meghan? Voi siete, ho capito.
Lui aveva già delle mancanze sue, dei problemi suoi. Ha trovato una persona che praticamente si è resa ai suoi occhi come l'incarnazione di sua madre.
C'è una codipendenza, che una dipendenza affettiva da parte di
Decisamente
Harry, che porta lui a...
Ma si vede anche nel docufilm, nonostante sia la loro narrazione.
Ammetto,
lei parla
che...
e lui tace. Lei lo interrompe, gli va su. Anche nell'intervista con Oprah Winfrey,
devo ammettere che sì.
Cioè, della gente, quelli, cioè psicologi, sai, gente che anche a livello ludico hanno analizzato il linguaggio corporeo, le espressioni che fa lei, anche già ai tempi del video che avevano fatto per il fidanzamento, il sorriso di lei che a un certo punto cioè c'erano proprio dei frame che facevano vedere, quindi non montati ad hoc, erano proprio conseguenti, che parlavano del linguaggio non verbale.
Ma anche, tra l'altro, loro nel raccontare che prima, cioè che da quando si erano messi insieme a quando poi avevano deciso di uscire pubblicamente, tutto quello che vivevano, no, lo filmavano senza postarlo.
Sì.
E comunque, anche se loro... cioè, questa è una di quelle cose che anche se tu ti impegni a non far vedere che c'è, trapela lo stesso.
Certo.
Capito?
Cioè, a livello energetico la comunicazione è data anche da tutto il non detto che viene passato. Ed è quello che tu non riesci a gestire. Quando anche tu dici una cosa con la bocca, con tutto il resto può dire il contrario.
Bravissima.
Ed è quello che poi arriva alle persone, anche se non ne sono consapevoli. Perché quella persona non mi piace? C'è qualcosa che non mi sconfinfera. È perché a livello sottile recepiamo
anche
un altro linguaggio non verbale.
Certo.
A un certo... scusami, vai.
No, vai avanti.
Dicevo che lei nel documentario, una delle prime cose che dice è... si mette addirittura a piangere dicendo: nessuno ci ha chiesto la nostra storia quando si sono fidanzati. E io ho detto: sti cazzi, cioè a chi frega?
No, allora, che gliene freghi a tutti è vero,
sì,
dai.
Sì, però
tutti stavano lì a pendere dalle loro labbra.
Hai fatto un mega e l'anello e cioè io mi taglierei un braccio a sposare uno della Royal Family ed essere una parente di Elisabetta.
Ti ci vedo lì ferma in mano.
Ma non ce la farei, tra l'altro.
Non ci
sarei entrata. Le ex morose di Harry.
Allora, il problema è che secondo me stiamo sottovalutando un aspetto importante di Meghan. È americana.
È americana e narcisista.
Quindi, non volevo dirlo, però di base la loro cultura è un po' narcisista,
certo.
No?
Cioè, è abituata a essere al centro un po' dell'attenzione.
Ma e soprattutto hanno il feticcio, mito, barra, come si dice, capro espiatorio della libertà a tutti i costi.
Sì.
Cioè, gli americani...
Una cosa culturale loro.
Gli americani che gridano al supermercato contro il povero inserviente del supermercato, il loro diritto alla libertà di non mettere la mascherina, non è un caso. Cioè, loro questa cosa dell'essere liberi per forza al 100%, cioè non entrano mai nell'ottica che nessuno di noi che vive in una società moderna è veramente libero al 100%.
No.
Ogni cosa che facciamo, ogni transazione bancaria, ogni telefonata, ogni passeggiata, ogni microchip che mettiamo, cioè nessuno è libero. Loro vivono in questa incredibile illusione e sogno.
Certo.
E mito
che è quello che poi ha fondato gli Stati
il loro
Uniti.
Paese, e quindi non riescono a cogliere la sfumatura della libertà,
certo,
ma dentro a determinati confini, proprio non hanno quella finestra.
Certo.
Lei, secondo me, è questo il grande suo problema di Meghan. Cioè sì, lei ha detto sì, ok, entro nella famiglia reale, ma io sono io
e lo faccio a modo mio. Lei pensava di poter far così,
capito?
Io non metto in dubbio che loro non si vogliano bene, per carità, ci hanno fatto due figli, ci sono delle dinamiche che mi piacciono poco, anche se le vedessi nella coppia dei miei amici, per carità.
Esatto.
E, lei è arrivata a essere praticamente il vertice della casta sociale. Tu sei, entri nella royal family inglese, sei al vertice della casta sociale e non c'è niente da dire, quindi il tuo ego è fortemente appagato, ma non sei libera di essere come vuoi. Questa era una cosa da mettere in conto prima.
Sì, sì, lei non ha proprio fatto i conti con l'oste, e anche quando ha iniziato a fare i conti con l'oste poi ha voluto esercitare questo suo diritto presunto o cioè
ma
vero,
che da persona ci sta,
tale,
però poteva essere gestito in un'altra maniera.
Ma loro no,
non
gli
volendo essere mantenuti tenendo i titoli, però mi faccio i cazzi miei, non si può.
Questo è un libro che fa discutere, abbiamo stabilito questo alla fine.
Allora, ho un'indiscrezione da una persona che lo sta leggendo.
Ok.
Viene riportato già dalle prime pagine che re Carlo III,
sì,
mi piace che si capisca che è re,
sì,
dice che la sera fa la verticale appoggiato al muro perché ha problemi alle vertebre del collo.
Okay. E vabbè, ok.
Okay. Non lo facevo così ginnico, però bene.
Neanch'io.
Quindi l'osservazione è: la Sussex Family, cioè Meghan e Harry, è scappata dal Regno Unito perché è angosciata dalla violazione della loro privacy. Però va bene far sapere al mondo che il padre e re fa ginnastica in boxer. Questa non è violazione della privacy.
Sì, no, ci sono delle ipocrisie, nel senso, indubbiamente.
È quello,
ci
perché a me l'idea di sapere che Carlo fa mi fa ridere, mi fa sorridere, me lo rende umano tutto quello che vuoi. Però effettivamente hai rotto,
sì, diciamo,
le scatole fino all'altro giorno su questa cosa della privacy, che sembrava che adesso attenteranno alla mia vita, alla mia sicurezza, e poi vai tu fuori a parlare coi giornalisti quando ti hanno detto guarda che non si può fare questa cosa.
No, ma soprattutto
lei si è imbriccata e allora faccio quello che ne ho voglia, perché è stato il problema questo qui.
Allora, non so, però diciamo che sicuramente lo yoga o lo stretching di Re Carlo non credo che sia vitale per la narrazione della vita di Harry. Cioè, se mi dici ho dovuto spiegare questa cosa perché era un episodio particolarmente, no,
certo,
saliente della mia vita, ma lui che ha questa abitudine non è, vabbè, non è,
sì,
non
quindi
è.
Ci sarà da ridere, cioè da ridere, sono curiosa di leggere il libro per capire quante cose di privacy anche di altri personaggi, perché se mi racconti la tua storia ci sta anche la scazzottata con tuo fratello, perché fa parte anche,
certo,
della tua narrazione,
certo.
Ma insomma, raccontare cosa fanno anche gli altri, a me da esterna mi fa anche piacere saperlo,
sì,
perché
sì,
normalizziamo
perché
i royal,
poi
però
sta.
Se lo analizziamo da un punto di vista di privacy e della tua autobiografia, non me ne, cioè più di quel tanto non me ne frega di cosa fanno gli altri. Cioè,
no, no, certo, però lui lo sa bene e probabilmente lo sa bene anche lei che il libro venderà.
Sì, ma questa cosa si ritorcerà contro di loro, sono,
sì,
convinta.
Sì, sì, forse sì, però tanto il mondo è diviso,
ah, certo,
e rimane diviso,
certo,
tra quelli che sono pro e quelli che sono contro. Grazie Eli, che
grazie
ci hai
a
fatto
te
sfogare questo prurito sul libro del principe.
E anche io ce l'avevo qua, se hai sentito ce l'avevo lì.
Amici, anche voi se nei giorni prossimi lo leggete, lo comprate, fateci sapere le vostre, insomma, le vostre impressioni a caldo. O sull'Instagram dell'Eli, nelle sue storie potete rispondere o scriverle, insomma, nei messaggi. O il mio, sempre educatamente, mi,
sì,
raccomando.
Non mangiamo nessuno se vi ponete bene.
Esatto, siamo molto carine quando vi ponete in maniera educata.
Ciao.
Come va?
Ciao Vale, ciao Eli e via via via.
Se volevo se non ti disturbo.
Perché si saluta, ragazzi, sui social.
Sì, anche, esatto, è come se incontri uno per strada e non è che,
certo,
dici oh!
Esatto.
Buona serata, fate i bravi.
Ciao, ciao.
Ciao Eli, un bacio.
Ciao,
ciao.